E siamo pronti per introdurre l'intervista odierna con Klaus Calmo, un progetto di delicato cantautorato minimale tra acustica e suoni, quasi field recordings che navigano intorno, un progetto di Clara Romita, edito dalla Tempesta, un disco veramente valido che ora ci andremo ad ascoltare con la traccia che ha lanciato anche il lavoro. Tra l'altro disco prodotto insieme a Nicolò Cruciani degli ottimi C più C uguale Maxi Gross. E allora intanto eccola qui, a metà, lei è Klaus Calmo. La musica è quella di Klaus Calmo, un progetto che esce proprio, insomma è uscito il disco il 22 febbraio, quindi da poco, con questo esordio, un lavoro guidato da un artista che abbiamo qui con noi al telefono, ossia Clara Romita. Eccola qui con noi. Ciao Clara, ben trovata. Ciao, ti sento lontanissimo, mentre prima ti sentivo bene. Vediamo un attimino che cosa succede. Stai con cuffiette o con viva voce?
Cuffie.
No, se puoi togliere il tutto. Sì, grazie. Perché forse è quello che
ci... sente adesso?
Adesso decisamente più forte, sì, meglio. Certo. Allora, bene. Allora, disco d'esordio per La Tempesta, un bel lavoro. Io l'ho descritto un po' una sorta di cantautorato minimale. In alcuni episodi ci sono anche come una sorta di field recordings, insomma, di rumori di fondo campionati da qualche parte. E allora, raccontaci un po' di te. Tu sei un artista nato a Lecce, residente a Milano da un po' di tempo. Hai collaborato con un musicista che invece è di area, diciamo, veneta, veronese. Quindi Nicolò Cruciani dei CPC uguale Maxi Gross, tra l'altro formazione che a me piace assai. E allora, ecco, dici un po' del tuo percorso artistico e come sei arrivata a questo album.
Allora, io in realtà suono da quando ero molto piccola, non ho mai fatto cose da sola fino a appunto 2 anni fa che ho fatto il mio primo EP. Però diciamo che è una cosa comunque a livello di proprio pratico ho sempre fatto, perché anche nelle band in cui suonavo sono sempre stata quella che scriveva i testi o comunque collaboravo mega alla scrittura, perché ho sempre suonato, ho iniziato col pianoforte da bambina, poi ho preso la batteria, poi la chitarra, quindi diciamo sono sempre rimasta in contatto con questo tipo di attività. Quindi,
okay. E che suonavi con le altre band? Che hai fatto?
Allora, con la mia band storica, un po' DIY, che ero ancora a Lecce ai tempi, che facevamo un po' stroke.
Come vi chiamavate, scusa?
Buckingham Palace.
Ah, ok.
E facevo, suonavo la batteria e cantavo. Ah. Però appunto scrivevamo i pezzi tutti e tre assieme, quindi comunque io, non essendo una batterista e basta, cioè non sono proprio super digiuna di armonia, quindi facevo anche parte di proprio attiva nella composizione. E poi, ho fatto un tour con Eniader, mi sono trasferita a Milano.
Ah.
E contestualmente ho iniziato a scrivere i pezzi per il mio primo EP. E poi dopo quel momento lì, diciamo, di lancio solista, ho iniziato a macinare anche molto in fretta tra un concerto e l'altro, ho scritto questo disco e poi l'ho registrato con crew in tipo 2 settimane, perché sono arrivata bene o male che avevo già tutto abbastanza... scritto e pronto, quindi sono andata a Verona da lui, abbiamo registrato in questa casa antica in cui lui ha abitato per qualche circostanza fortuita, nel senso che era la casa del figlio di Dante e lui si è trovato lì ad affittare, quindi era un ambiente
la casa
mega
di Dante Alighieri.
Figlio di Dante Alighieri, sì, quindi era una roba abbastanza assurda e secondo me ha contribuito tantissimo quell'ambiente lì alla stranezza del disco un po'. E basta, è stato breve e coinciso, ma è stato molto intenso, cioè un ricordo molto bello, comunque faceva mega caldo, c'era questa casa piena di corti e di controsoffitti, un po' aliena, no? come immaginario.
Tra l'altro la sensazione che mi ha dato ascoltare questo disco è qualcosa da gustarsi all'alba, non so perché, però ecco, in una situazione molto placida, magari in una giornata che non sarà poi così stressante, mi sembra un disco che possa accompagnare al meglio. Questa è una mia sensazione, che però ritrovo proprio nella sua realizzazione. L'ho trovato un disco di natura molto minimale, scarnificata, scrive all'essenziale della canzone con questi, ecco, forse abbiamo ascoltato a metà, che è quella un pochino che ha anche un arrangiamento un po' più ricco, no, di suoni, sì. Però altri hanno veramente una veste molto acustica e dilatata,
sì,
insieme
sì,
alla
sì.
tua voce.
No, è molto vero, tra l'altro nasce tutto da... I pezzi nascono inizialmente in acustico, ma in generale una cosa che hai detto che è molto figa è questa cosa dell'alba, perché è un po' un discorso un po' addormentato, cioè un po' mezzo addormentato, no? Nel senso che c'è questa atmosfera un po' di sogno, che ancora non sai se ti stai svegliando o no, che comunque è data, cioè alla fine non è data credo solo dal fatto che sia prevalentemente acustico, ma anche dal fatto che comunque ci sono degli strumenti scelti apposta,
esatto.
O comunque dei BPM a volte molto lenti, no? E ti dà un po' questa idea di essere un po' stralunato. Quindi l'alba secondo me è un momento in realtà che è molto calzante. Non ci avevo pensato, però...
Funziona.
Sì.
E che strumenti hai usato, quindi? Io perché ho parlato anche di field recordings, almeno immagino ci siano stati in alcuni passaggi.
C'è stato.
E poi chitarra, chiaramente acustica, e poi...
Allora, c'è un po' di roba in realtà, perché è uno di quei dischi che comunque suonano minimali, ma in realtà c'è un sacco di roba dentro, nel senso poi non prende, cioè non dà l'effetto di essere, no, sovra, però, quindi in realtà vuol dire che abbiamo fatto le cose bene, secondo me. Quando si sente troppo c'è qualcosa che non va. Ci sono molte chitarre elettriche in realtà, anche a doppiare le acustiche spesso. Poi ci sono dei Moog, e qualche organetto. Poi c'è addirittura una string machine, cioè non è propriamente una string machine, è un emulatore, nel senso che io ho registrato dei finti fiati MIDI, sto parlando dell'intro di Patti Chiari,
sì.
Dei finti fiati MIDI che poi abbiamo rilavorato come se fosse proprio un Solina, no? Quindi una string machine anni 70, un po' quella roba lì. Quindi diciamo che c'è molto lavoro di computer, però mentre suonavamo, cioè comunque i suoni abbiamo usato sì degli strumenti veri tipo il Moog, appunto il Farfisa, l'organetto di, no, quello con cui inizia Un brutto sogno che si ripete spesso, che sono secondo me dei suoni proprio, cioè ecco, quella roba lì secondo me dà proprio quell'impressione di sopore, no, un po', cioè quegli organetti con rotari che, cioè, un po' ti ipnotizza, e però in realtà poi comunque abbiamo fatto anche, cioè abbiamo anche lavorato magari le acustiche passandole dentro dei nastri, cioè un po' quelle lì che aiutano secondo me a inserirti proprio in una dimensione molto specifica, che è quella che secondo me poi hai riscontrato anche tu, no? Quella dell'alba, del sono sveglio, sono un po' fuori dalla frenesia, quella cosa lì. E c'è tantissimo Phil Collins, cioè, tantissimo, ce n'è molto. Anche perché quella casa lì, il fun fact, fuori ci sono sempre i gabbiani.
Ah.
Tu direi gabbiani a Verona, ma sì, a quanto pare c'erano questi nidi di gabbiano, per cui tipo nell'ultima traccia poi abbiamo proprio alzato il volume, abbiamo lasciato i gabbiani che si stavano lanciando in questo accesso di lirismo urlando un po', è stato molto figo.
Eh sì, allora io direi di andare ad ascoltarci una traccia che è molto breve, però a me è piaciuta molto, che è Gala, se sei d'accordo.
Sì, bellissimo.
E poi torniamo in diretta con te, Klaus Kalmo, quindi eccolo qui, un estratto dall'album edito dalla Tempesta chiamato Passo Monteluna. E questo è un brano che dà l'idea anche degli strumenti presenti, ma nello stesso tempo che si esprimono nella loro forma più essenziale, no? Quindi un brano, possiamo dire, strumentale, dove tu fai insomma dei sospiri e
sì, sì, per me è un brano strumentale questo.
Esatto. Allora, ma Klaus Kalmo, da dove deriva il tuo nome d'arte?
Il mio nome d'arte è una cosa un po' intricata, nel senso, Klaus è un soprannome che mi dava mia zia quando ero piccola, da Clarus, insomma una crasi, un po' una storpiatura, In realtà poi lessi questo libro qua di Sandro Veronesi, che è Caos Calmo, che si conosce, anche abbastanza famoso, quando ero in una situazione che, diciamo, era abbastanza identica a quella del libro, cioè un dramma familiare. E presi questo libro casualmente dalla libreria in casa, quindi insomma è una cosa che mi è rimasta molto impressa a livello proprio di immagine, no? Quindi io l'ho sentito abbastanza che mi risuonava, sia per quel motivo lì, sia in generale perché comunque sono sempre stata una persona a cui hanno detto da giovane di stare calma, no? Quindi l'ho preso un po' sarcasticamente, no? Quindi Klaus Calmo.
Klaus Calmo, ok. E invece l'album si chiama Passo Monteluna. Cos'è, una zona?
È una zona che non esiste. Ah, ok. È una zona di... cioè praticamente è un quadro di un videogioco.
Ah.
A cui io giocavo molto da bambina, a cui sono molto legata. E appunto questa specie di ambientazione un po' lunare, un po' aliena, cioè tu, a un certo punto arrivi che devi riconsegnare tipo una pietra che hai conquistato, roba così, e devi andare in questo posto che sembra proprio pieno di crateri, sembra un po' la luna, però allo stesso tempo è sulla terra, quindi è un po' tipo un deserto con la sabbia blu, e quindi mi dava proprio mega l'idea di quello che volevo dire in questo disco, è un po' anche il discorso dell'alienazione da cambiamento climatico, che comunque figlia di questa generazione qua io sento parecchio sulla pelle, quindi un po' anche, no, sentirsi un po' alien, c'è un senso proprio di alienazione dovuto anche al periodo storico, certo, tosto che stiamo vivendo.
Che poi è un'alienazione spesso che accomuna più persone,
sì.
Cioè siamo alienati, sì, più o meno tutti quanti, o comunque ci si sente in tanti, magari non tutti, ma in tanti, sì, un po' dei pesci fuor d'acqua in questa situazione che stiamo vivendo sotto vari aspetti. Per fortuna c'è la musica che sa essere sempre buona compagnia e che ci dà nuovi stimoli, anche come è proprio il tuo lavoro, che vedi in copertina uno strano... cos'è? Un giocattolo? Allora, è una sorta di... cos'è? Un piccione? Il volto?
Sì, è un uccello non meglio identificato, in realtà. perché è opera di questa persona che lavora con l'intelligenza artificiale.
Ah.
Latent Space, il suo nome, il suo moniker. E praticamente fa questi mostri un po' con queste luci un po' anni 70... Io l'ho scoperto per caso sui social, proprio su Instagram, stavo cercando in giro cosa fare dell'aspetto grafico del disco, ho trovato lui e ho detto no, perfetto. E gli ho chiesto proprio specificatamente gli uccelli, perché secondo me erano molto, cioè, molto ficcanti come figura, perché volevo fosse, desse quest'idea un po' conturbante, però senza spaventare, no? Apertamente, quindi cioè, l'uccello è un po' una cosa... Lo so, a me sa un po' di quelle cose che stai un po' sull'attenti quando le vedi, però però no, è tipo il gabbiano un po' quella roba lì che c'è, ti fissa negli occhi quando c'è del cibo, un po' una cosa inquieta. E poi c'è questi colori proprio, secondo me, mega di sogno, cioè come usa lui i colori.
Certo.
Quindi è proprio una roba
quasi fiabesco per certi versi.
Sì.
E poi, sì, insomma, gli uccelli sono presenti anche a livello sonoro, come dicevamo, no? Anche con questi field recordings ogni tanto si sentono. E adesso come lo proponi questo disco dal vivo? Sei tu da sola? Ti fai accompagnare da Nicolò? C'è una band? Come va?
Allora, ci sono varie opzioni, nel senso che tendenzialmente cerco di portarlo in giro in trio con questi due musicisti che non hanno suonato nel disco, ma che sono a Milano insieme a me, quindi era anche una questione proprio di logistica, no? Perché poi comunque a questi livelli qua saprai meglio di me che i dischi, insomma, non si... cioè, fai fatica a portarli, no? Con la band grossa.
Eh sì, dipende dai locali, certo.
Chiese, no?
Sì.
Quindi abbiamo riarrangiato il concerto. In realtà sono molto felice di questa cosa qua, perché ha richiesto lavoro. Cioè a me piaceva l'idea di fare una cosa proprio ad hoc, no? Dal vivo. Penso che siamo riusciti a rispettare molto bene lo spirito del disco, perché siamo in questa dimensione un po' tutti e tre molto vicini sul palco, siamo tutti e tre polistrumentisti, quindi suoniamo un po' tutto, ci scambiamo un po' gli strumenti e facciamo come se fosse, cioè facciamo praticamente solo due pause durante il live.
Okay.
Quindi è proprio un flusso, come un flusso di coscienza quasi.
E come vanno, se hai avuto modo già di sperimentare i live? Perché comunque una proposta minimale nei suoni, quindi richiede anche una certa attenzione e attenzione da parte del pubblico, e non sempre la si trova, quindi c'è il rischio talvolta di essere sommersi dal chiacchiericcio, ecco, nei tuoi casi, sì. Nel tuo caso, sì. Come va?
Ma in realtà, guarda, ti dirò che dal vivo l'abbiamo adattata in un modo molto più... Cioè, secondo me è un disco che dal vivo funziona bene perché ha dei momenti di pacca più alti e dei momenti un po' più di rilascio, no? Quindi abbiamo fatto in modo che anche a livello di scaletta fosse sensato. Poi in realtà la chitarra acustica c'è molto meno nel live, c'è molta più elettrica, però siamo riusciti a, insomma, a inserirla. Cioè, non è una roba, capito, fatta solo perché era più comodo, ma abbiamo proprio pensato a come rivisitarlo per renderlo un concerto, no? Di fatto, perché certo. Un disco così tanto intimo dal vivo poi deve avere, secondo me, un altro tipo di
diverso.
Secondo me siamo riusciti molto bene. E poi c'è questa invece modalità in cui sono io da sola con il campionatore, i pedalini per la chitarra,
okay.
che è un po' più un altro trip, però secondo me anche è carino. Quindi
funziona sotto vari aspetti. Io ricordo che poi tra un po' uscirà il podcast di questa chiacchierata e troverete anche l'ascolto dell'intero disco preso da Spotify, un disco che racconta poi di cosa a livello di testi, come è lavorato, ecco, sulle parole.
Ma, allora, in realtà, come ti dicevo prima, racconta principalmente di come mi sento io a 30 anni dentro a un periodo storico complicato, nel senso che come io risputo quello che mi arriva, no?
Certo.
Quindi un po' questo discorso del cambiamento climatico, perché comunque Passo Monte Luna nasce anche un po' da lì, che sono cresciuta un po' in Puglia e c'è stato nel 2022 questo incendio che ha quasi bruciato tutta la campagna di casa mia, quindi mi sono fatta questa passeggiata ad agosto tra la cenere e quella
infernale,
roba lì,
quasi,
a livello,
certo.
No, anche ambientale, c'è, cioè anche proprio di immagine, è stato molto forte per me a livello di scrittura in questo qua. Quindi c'è sicuramente la dinamica del cambiamento climatico, il fatto di sentirsi un po' potenti davanti a delle cose un po' più grandi di te personaggio singolo, no? E poi c'è la volontà proprio di, appunto, di non, cioè di un po' oltrepassare questa mentalità mega individualista, no? Comunque individualista che abbiamo in questo periodo storico, e cercare di riavvicinarsi un po' alla collettività, cioè a capire che ci sono certi problemi, come dicevi anche tu, che hanno una natura collettiva,
esatto.
Cioè non sono solo io a viverli, no? È proprio, siamo tutti nella stessa, volevo dire una parolaccia, ma io barca.
La stessa merda, lo possiamo dire tranquillamente.
Sì, in quella situazione lì, nel senso, poi chiaramente ci sono persone privilegiate, nel senso che di quello si parla, no? A livello di classe, cioè ci sono i grandi colossi dell'industria che fanno i loro interessi, ma poi alla fine comunque, cioè, se il pianeta salta in aria, cioè, possono andare dove vogliono, ma moriranno pure loro, no? Quindi c'è un po' questo senso qua, direi una cosa banale, però, scusate, il mio telefono che ogni tanto fa gli scherzi, quindi c'è un po' questo, e poi tutto il modo in cui si esprime anche su altri versanti, quindi a livello politico, specialmente in Italia, mi sento un po' in pericolo.
sì, non è un bel...
Adesso, no.
Sì,
assolutamente. C'è un po' questa situazione che io sto vivendo, quindi parla di quello che sto vivendo e del fatto che vorrei che ci riavvicinassimo a certi temi che ci riguardano un po' tutti, secondo me.
Invece a livello artistico come ti trovi a Milano?
A livello artistico a Milano mi trovo abbastanza bene, devo dire. C'è un po'... Diciamo che sono stata abbastanza fortunata perché sono riuscita da subito a individuare una cerchia di persone simile a me, quindi da questo punto di vista non mi posso lamentare. Ci sono invece tante altre realtà con cui non vado affatto d'accordo a Milano, perché Milano c'ha questa cosa di essere città europea,
sì.
Capito, no? Che vuole fare, cioè, piena di fashion week, fashion eccetera eccetera, che è una cosa che ovviamente a me non riguarda attivamente. Però è una città anche tanto grande e piena di è un po' un porto, nel senso che ci passa davvero tanta gente, e tra tutta questa gente a livello statistico poi è normale che ci siano anche degli outsider un po', no? C'è tanta resistenza, ci sono tante realtà anche proprio politiche, di centri sociali, storici, che comunque io frequento, quindi in realtà è una città che sotto la superficie ha molto da offrire.
Ha molto fermento, sì. Assolutamente. Allora, siamo giunti al termine di questa chiacchierata per presentare Passo Monteluna, che esce per La Tempesta in digitale ma anche in fisico?
Purtroppo no. Purtroppo no, perché appunto non è che siamo così ricchi da poter stampare il disco ancora, però piano piano ci andremo.
E quindi lo potrete ascoltare anche tra un po', lo troverete sul podcast che conterrà l'intervista, il file audio, ma anche l'ascolto preso da Spotify. Io andrei a concludere proprio con Ora io vado via, che è la traccia che conclude il disco, che devo dire è molto bella. Se sei d'accordo, se no possiamo scegliere qualcos'altro.
No, è la mia traccia preferita.
Ci sta, ci sta. Allora, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a cui tieni in particolar modo, a te i microfoni.
Allora, in realtà io adesso farò, c'ho una data confermata, che è l'unica confermata, ne ho altre da confermare, e sarà a Torino, quindi per chi avesse voglia, so che da Roma a Torino è un po'.
Beh, tanto ci ascoltano anche da varie parti d'Italia, quindi insomma.
Esatto. E quindi aprirò il Tiro Mancino, questo festival molto bello, che tra l'altro sposa le tematiche del disco, perché ha a che fare con lo sviluppo sostenibile, quindi è proprio il tema core del festival. E aprirò il Tiro Mancino il 10 maggio a Torino, quindi in questa cornice di Heroes Festival.
Ok. Il festival, quindi a Torino il 10 maggio, che zona più o meno?
Mi sembra che si chiami Cascina Torchiera, okay. però forse Falchiera, poi comunque c'è scritto, lo trovate sui social.
Forse in centro, sì.
Sì, è questo spazio rigenerato.
Come no, sì, Falchiera mi pare.
Falchiera, sì, perché Torchiera è a Milano, confuso io.
Esatto, beh, insomma, anche bella la location, assolutamente. E allora noi ci andiamo ad ascoltare Ora io vado via. Va via in realtà Klaus Kalmo, io continuo ancora la trasmissione fino alle ore 12, quindi grazie per essere stata con noi.
Grazie mille a te Gianluca, è un piacere.
Piacere mio, eccola qui Klaus Kalmo, Ora io vado via.
tout.